Stile Italiano
presenta
Radio 100 più 50. 100 anni di Radio Italiana Pubblica, 50 anni di Radio Italiane Private. Cento anni o poco più, dal 1924 al 2024-25, di URI, EIAR e RAI. Quant'anni, dal 1975 al 2025, delle radio private italiane, dalle radio libere ai networks, fino alle radio web. Ideato e condotto da Massimo Emanuelli. Consulenza di Cesare Borrometi. Radio 100 più 50. Buon ascolto. Amici all'ascolto, un saluto a tutti voi da Cesare Borrometi. Proseguiamo in questa puntata di Radio 100 più 50, con l'ascolto dell'intervista che nel 2022, nell'autunno del 2022, venne rilasciata a Massimo Emanuelli da Paolo Francisci. Per coloro che non lo sapessero, il ben noto giornalista del GR2 di Radio Rai e in precedenza anche conduttore radiofonico del primo biennio di Supersonic ci ha improvvisamente lasciati, e vogliamo appunto rendere omaggio a Paolo Francisci riascoltando questa importante e storica testimonianza. Una testimonianza che ci permetterà di continuare a viaggiare nel bel mondo della Radio Rai, della ultima parte, dell'ultimo trentennio-quarantennio del XX secolo. Buon ascolto e a presto risentirci con il prosieguo del nostro ciclo di Radio 100 più 50 nelle prossime settimane. Regia, prego, partiamo con la registrazione appunto di tale testimonianza, introdotta comunque da una musica certamente adeguata.
Amarte 2!
Don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? Please take my hand.
Cosa più curiosa che ti è capitata su Supersonic? L'aneddoto più curioso?
L'aneddoto più curioso, ma divertente, nel senso che mi capitò in scaletta. Allora, tu avrai sentito sicuramente qualche puntata di Supersonic.
Sì.
Ognuno di noi aveva un suo stile. Antonio aveva il suo, Piero aveva il suo, Gigi che sarebbe venuto dopo, perché io non ho incrociato Gigi. Forse Gigi è venuto al posto mio quando io lasciai. Lui è stato quello che più a lungo di tutti poi ha tenuto su Supersonic, perché credo che l'abbia portato fino alla fine. Ognuno di noi, ti dicevo, aveva il suo stile. E io una volta mi trovai in scaletta un pezzo di Venditti. Adesso io il titolo esatto non me lo ricordo, però era una cover di un brano inglese che parlava di un astronauta, di un viaggiatore dello spazio, così. A me non mi piacque, non mi piaceva, proprio, e lo dissi non in maniera brutale, gli dissi semplicemente che non faceva parte dei titoli che preferivo. Arrivò la telefonata da Antonello, il quale era incazzato come una biscia, chiaramente, no? Ma mi sembra pure giusto. Per cui riparammo, diciamo così, ci mettemmo una toppa e lo mandammo in onda in diretta, perché noi adoperavamo lo studio nel quale la mattina Corrado Guerzoni faceva chiamate Roma 3131, e quindi c'erano le apparecchiature telefoniche per le dirette con gli ascoltatori.
Signor Capitano, qual è la rotta? Qual è il destino del nostro viaggio? 5 miliardi di miliardi di anni verso le pietre di una città. Ciao uomo, dove vai? Balli nel cuore del nostro universo. Piangi d'angoscia dentro di te. Guardi lontano, oltre quel buio, c'è una cometa che viene
dall'est. Meglio seguirla senza troppa ragione. Il suo bagliore ci guiderà. Andare lontano, oltre il sipario che copre la scena. Non ho sudato per lasciarmi insultare, per farmi sentire un uomo sbagliato.
Passaggio alla GR. Ecco, citavi prima due persone che hanno fatto tantissimo e partivano anche loro dalle radiosquadre, dalla gavetta, che nessuno purtroppo ricorda. Ettore Corbò e Vittorio Chesi, che diresse poi il GR fino alla riforma del 75, dal 65 al 75, prendendo il posto di Piccone Stella. Vogliamo ricordare queste due persone?
Allora, guarda, io Vittorio Chesi me lo ricordo benissimo, perché fu lui a farmi, diciamo, a farmi il colloquio che avrebbe sdoganato il mio accesso al settore giornalistico. E fu una persona amabilissima, anche se poi mi disse alla fine di questo colloquio, mi disse: guardi, cominci a leggere molto i quotidiani, perché mi fece tre o quattro domande e si accorse che io ero poco aggiornato sui fatti, giornalisticamente parlando, sui fatti mondiali. Ma fu una persona, un incontro molto molto cordiale. È rimasto, io sono stato suo redattore per diversi mesi, e tutta la redazione del giornale radio, che all'epoca era uno soltanto, era unificato soltanto nel 75, poi nacquero GR1, GR2, GR3, e tutta la redazione aveva un timore reverenziale per quest'uomo, che poi tra l'altro era un omone grande e grosso, era un ex alpino imponente, fumava la pipa, insomma bella figura anche, hai capito, anche come aspetto così. Per quanto riguarda Ettore Corbò invece, ricordo, è molto più, diciamo così, gioviale, nel senso che quando mi rispose al telefono disse: Francisci, ma niente, per caso è quello di Supersonic? Dico sì, sono proprio. Allora venga. E quando? Ma anche oggi pomeriggio. E andai pomeriggio, prima volle che gli raccontassi tutto Supersonic, come andava, così. E poi dopo mi disse: guarda, sei fortunato, perché in questo momento noi stiamo cercando abbiamo dei posti vuoti. Quindi c'è la possibilità di mettere un piede dentro. Comincia. Insomma, lì organizzò lui, e devo dire la verità, molto generosamente. E io feci apprendistato la gavetta, nel vero senso della parola, all'ufficio stampa di Viale Mazzini. E poi niente, poi da lì è cominciata la mia carriera al giornale radio unificato.
Ecco, e quindi inizi prima l'ufficio stampa e poi parti col giornale radio unificato, o già prima fai qualcosa prima della unificazione dei GR?
Esatto. Io facevo parte della redazione del Mattino.
Già da allora, già con Chesi, la redazione del Mattino?
Sì, assolutamente.
Ok, 73-75, notizie, ecco, le notizie. Beh, erano anni infuocati.
Piccolo particolare, all'epoca i giornali radio erano ancora letti dagli annunciatori. Si cominciava proprio in quel periodo a mandare in voce i giornalisti, e in particolare con una edizione, quella per quanto riguarda il turno nostro del Mattino, quella delle 11:30. E anche qui, in forza del fatto che io ero giornalista e quindi ero annunciatore, venivo dagli annunciatori e quindi con una voce educata, con una dizione molto buona, cominciai ad andare in voce con il giornale delle 11:30, alternandomi con Lorenzo De Pompeis, il quale era un altro collega molto bravo. Poi dopo, nel 75, ci fu la riforma, e io fin dall'inizio mi vanto, mi fregio di aver fatto parte della mitica redazione dell'Alba. Noi entravamo alle caporedattore, entravo alle 4:30. Noi alla spicciolata arrivavamo verso le 5 e ci occupavamo del giornale delle 6:30, delle 7:30 e delle 8:30. E quella è stata un'esperienza veramente molto, molto, molto bella, perché eravamo in concorrenza, una sorta di concorrenza-rivalità, con il GR1 di Sergio Zavoli. Noi, il nostro direttore era Gustavo Selva, e tutte le mattine c'era il confronto tra il GR2 e il GR1. A chi faceva meglio, capisci? E questo diede vita ad un periodo di professionalità di ottimo livello.
Sì, ho raccolto reggendo i giornali del periodo, a parte che poi c'era anche il GR3 con Pinzauti, Mario però, Leonardo...
Mario Pinzauti era il direttore del GR3.
Sì.
Sì, mantenne fin dall'inizio l'impostazione, diciamo, più paludata, più seriosa, di tutto quello che faceva Radio 3, insomma.
E ho raccolto la chicca che all'inizio, ma succede anche oggi, però con altre persone, no comment, ecco, all'inizio il direttore del GR2 avrebbe dovuto essere Domenico Giordano Zir, che era stato il vice di Chesi, poi viene fuori il nome di Selva. Ecco, in quella redazione c'erano, se non sbaglio, vice direttori Filippo Canu e poi Paolo Orsina, che poi diventerà direttore in un tempo successivo.
Esatto.
E Selva, che è stato un po' discusso, ma ha avuto dei grandi meriti. Beh, intanto ha lasciato spazio anche alle donne,
Massimo,
ricordo che era Sparcialupi.
Scusami se ti interrompo, vorrei fare una piccola annotazione. Noi in genere... abbiamo una memoria strana, una memoria che conserva i ricordi dell'ultimo periodo. Gustavo, come tantissimi di noi, ha fatto degli errori assolutamente nell'ultimo periodo della sua esistenza, quando soprattutto faceva il politico, ha commesso degli errori. Io parlo di Gustavo Selva giornalista, è stato
sì, luci e ombre, è stato un grande luci e ombre, io per me come Andreotti, luci e ombre, luci perché ombre. Cioè, fin dall'inizio
come
è stato il primo.
Come giornalista ti posso testimoniare che è stato un grandissimo direttore, veramente.
Sì, è stato il
non
primo.
Non c'è mai stata una volta, mai una sola volta, che lui mi dicesse cosa dovevo dire, come dovevo tagliare il pezzo e cosa dovevo fare.
E credo quando sia stato il primo ad aprire alle donne, la Vera Squarcialupi, Piera Rolandi.
Ah, certo, grazie a Valci, come no, accidenti, assolutamente sì.
Poi in quella redazione, dimmi se è tutto giusto, c'erano anche, oltre alle donne, Rino Icardi, Fabrizio sì. Mariani, Filippo Cicognani, Cesare sì. Palandri, Nini Stancanelli, sì. Franco Bucarelli, sì. Mario Giobbe, Paolo Carbone, sì. Vanni Ronsisvalle sì. e poi sì. Credo che poi diventerà anche lui direttore di GR2, Stefano Gigotti.
Allora, Stefano diventò direttore di Radio Rai in direzione generale, non direttore del giornale radio. Stefano era, come dire, è stata una figura di punta del giornale radio. Ma non al GR2, ti parlo del giornale radio di Livio Zanetti, ti parlo di giornale radio quando è ritornato unificato, giornale radio da Saxa Rubra.
Sì, infatti, no, era per dire che comunque è stata una palestra, perché poi anche Francisci ricopre un ruolo dirigenziale dopo. Le altre innovazioni di Selva, rinnovò Radio Sera, ideò nuove rubriche, fece tante cose, anche se i comunisti l'avevano chiamato Radio Belva.
Radio Belva, come no, tanto è vero. Lui ha pubblicato uno o due volumi dal titolo Radio Belva che raccolgono i suoi editoriali. E tutte le mattine c'era l'editoriale di Gustavo ed era di GR2, è stato in quel periodo, è stato veramente uno scenario di grossi confronti politici, intellettuali, professionali di grosso livello, di alto livello, assolutamente.
L'attribuzione che mi è stata data quando dirigevo il GR2 Radio Belva e sono quindi confinato come un anticomunista storico, cosa che è esattamente vero, dimenticando però che io in questa mia previsione e speranza sono stato vincitore. La sigla, quindi la definizione politica comunista è scomparsa. Avevo quindi ragione quando il GR2 si batteva democraticamente attraverso la parola perché questo avvenisse. C'è anche in Italia.
Di tutto quel periodo della direzione di Selva Francisci, secondo me, ma dimmene altre, la notizia che dai tu proprio in persona è stata quella al GR delle 7:30, la morte di John Lennon, e poi altre notizie che hai dato, scoop?
Altre notizie che ho dato, scoop, quella morte di John Lennon, assolutamente sì, e poi tu pensa che nell'anniversario mi hanno mandato Mafalda Cacca, Morcaccavo, che è stata una mia giornalista, è diventata caporedattore. Lei ha aperto questo giornale in cui l'apertura era l'anniversario della strage di Capaci. Esatto, ecco, la strage di Capaci. Io dirvi anche quella notizia là, sì.
Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.
'82 anche arriva al posto di Selva Paolo Orsina. Ricordiamo Paolo Orsina e anche quel periodo.
Allora, Paolo era in redazione fin dall'inizio, è stato un vice direttore strepitoso, perché era veramente l'uomo che toglieva tutte le castagne dal fuoco a Gustavo, faceva in modo che il giornale funzionasse cronometricamente come doveva funzionare. Era un ottimo organizzatore, un giornalista molto 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 sensibile, e quando Gustavo lasciò, perché fu eletto all'Europarlamento, prese il posto di Gustavo e diresse il GR2 per un certo periodo di tempo, e fu un'ottima direzione.
Sì, perché poi ecco, anche Zavoli stesso diventa presidente della RAI, al suo posto arriva Luca Giurato, cambia tutto a parte Pinzauti che rimane.
Sì, sì.
Dopo Orsina c'è Aldo Palmisano, che forse è ad interim. No, è stato un po' di tempo.
No, è stato un po' di tempo, sì. Sì.
E poi Marco Conti.
Marco Conti dopo Aldo Palmisano, esatto. Devo dire, se mi vuoi proprio strappare un giudizio personale su queste figure di direttori, beh, devo dire sinceramente che Palmisano soffrì un po' della luce veramente forte sia di Selva sia di Orsina. Fu un uomo che mandò avanti il giornale, ma insomma senza grandi
l'ultimo tuo direttore, perché poi assume un ruolo dirigenziale, è stato Porcacchia.
Pier Vincenzo, esatto, Pier Vincenzo, anche Pier Vincenzo. Pier Vincenzo, splendido democristiano, di una capacità politica senza uguali. Lui una volta, chiacchierando con me, era stato nominato da poco, mi disse: Paolo, io qui non sono il direttore di un giornale, sono il primario di una clinica neuropsichiatrica, dammi una mano te. Era veramente, questo era l'atteggiamento di Pier Vincenzo, molto spiritoso, molto divertente, però nello stesso tempo molto pacato, molto un vero signore.
E se non sbaglio, proprio Porcacchia a fare alcune rubriche, GR2 Cultura, GR2 Agricoltura e GR2 Motori, dove c'entra Paolo Francisci, che co-conduce con Everardo Dalla Noce. Sono in contatto ancora con la figlia per ragioni di lavoro.
Sì, è vero.
Quindi è anche vero. Lo sport tocchi.
Sì. Io cominciai a occuparmi di motori. Diciamo prendendo quella piccola rubrica che veniva dopo il giornale radio delle 7:30, che si chiamava Buon Viaggio. Si chiamava Buon Viaggio ed era un mix di notizie sul traffico e una notiziola di, diciamo così, di meteo, una cosa del genere, ma proprio una stupidaggine. L'allora caporedattore, guarda che io ti sto parlando ancora del giornale radio unificato, quindi il giornale radio di Chesi, perché la rubrica motori, il GR2 Motori, nasce con Buon Viaggio che poi si allarga, l'argomento motori mette un piede dentro la redazione del giornale radio, cresce ed ha poi un suo spazio dedicato che diventa uno spazio importante e che dividevamo, facevamo insieme io e Everardo da Milano, e fu un periodo molto divertente, devo dire la verità, molto divertente, perché le case automobilistiche, come puoi facilmente immaginare, quando presentavano un nuovo modello organizzavano queste presentazioni faraoniche, invitando decine e decine di giornalisti in posti meravigliosi, alberghi a 5 stelle, e erano due giorni da pascià per conoscere questi nuovi modelli automobilistici di automobili e fare dei pezzi che poi naturalmente non potevano non essere riconoscenti, diciamo così, dell'ospitalità ricevuta.
Il motore del 2000 sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato, avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina, lo potrà respirare un bambino o una bambina. Oh, oh, seguendo le nostre cognizioni, nessuno ancora sa dire come sarà, cosa farà nella realtà. Il ragazzo del 2000, questo perché nessuno lo sa, ipotesi è suggestiva ed anche urgente. Ma seguendo questa prospettiva oggi ne sappiamo poco o niente. Noi sappiamo tutto del motore, questo lucente motore del futuro, ma non riusciamo a disegnare il cuore di quel giovane uomo del futuro. Oh. Non sappiamo niente del ragazzo fermo sull'uscio ad aspettare dentro a quel vento del 2000, non lo sappiamo ancora immaginare.
Guardando le date, e riesci anche a fare, perché poi si torna al GR unificato, anche il periodo di Livio Zanetti, o passi sempre, perché il 94 passi a sostituire Righianti, quindi non vivi neanche il periodo Zanetti, o no?
Sì, 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 come no, voglia. Allora, io prima di Zanetti comunque c'è il Radio Verde Rai, che sicuramente tu avrai individuato come momento della radiofonia, perché... è stato
sì, già il 91, già è vero, è il 91 Radio Verde Rai, il 94 è la chiusura, quindi sì, hai fatto sì, anche esatto. Quel periodo lì. Sì. Quindi con Zanetti fai un certo periodo e poi Radio con Verde Rai, parliamo sì, di Zanetti sì, e di Radio Verde Rai.
Guarda, io Radio Verde Rai con Zanetti non l'ho fatta, perché Zanetti è arrivato mentre io ancora per Radio Verde Rai, però stavo a Viale Mazzini. Che cosa succede? Radio Verde Rai, intanto bisogna capire, Radio Verde Rai era la programmazione in modulazione di frequenza della radio, fino
alla chiusura di Aldo Grasso.
Fino alle 12.50 si trasmetteva sia in modulazione di frequenza sia in onde medie. Alle 12.50 si staccavano le due programmazioni, proseguiva in modulazione di frequenza con Radio Verde Rai e con la programmazione sulle onde medie con la programmazione ordinaria. La programmazione in modulazione di frequenza si chiamava Radio Verde Rai ed erano notiziari all'ora piena, alla mezz'ora e in mezzo musica. La musica veniva dai programmi e quindi gestita da Viale Mazzini. I giornali radio, sia quelli dell'ora piena e quelli della mezz'ora, li facevamo noi a Saxa Rubra. Quindi io mi occupavo della parte informativa di Radio Verde Rai e Righianti si occupava della parte intrattenimento, insieme alle altre cose che faceva Maurizio, intendiamoli, non è che facesse solo questo.
Rai, Radio Televisione Italiana, qui Radio Verde Rai.
Quando poi Righianti va in pensione, esatto. Qual è quando il tuo Righianti ruolo? Responsabile, capostruttura, qual è la dicitura, per essere precisi, burocratica?
Ma guarda, Righianti, io credo che Righianti fosse vice direttore, perché il capostruttura è stato poi, no, sicuramente Righianti era vice direttore, quindi io ho preso il suo posto, ma giusto per portare Radio Verde Rai alla chiusura, quando arrivarono i cosiddetti professori con
sì,
Aldo
un periodo,
Grasso.
Sì, non molti, anzi quasi nessuno lo ricorda come un bel periodo, però...
Certo, io ti posso L'unico commento che posso fare è che fu messo a guidare la RAI un esperto di a guidare la radio un esperto di televisione, un controsenso che soltanto in Italia si può fare.
Sì, poi ecco, questo posso dire anch'io, capisco anche Aldo Grasso, cioè è molto più facile criticare la radio e la televisione che farla, è tutt'altra cosa farla.
certo. Sì, ma il fatto è che purtroppo lui la radio l'ascoltava soltanto fino a quel momento fa, poi quando gli hanno chiesto di mettersi a fare la radio non è stato un momento felice, guarda.
Mettiamo un po' d'ordine per me stesso più che altro, perché non essendo romano, quindi hai fatto tutte le sedi, perché in via Asiago cosa c'era? Poi in viale Mazzini cosa c'era? Via del Babuino?
Allora, via Asiago è il CPTRF, Centro di Produzione Radiofonica. CPRF, Centro di Produzione e Radiofonia.
Dove c'è l'intrattenimento? Ancora esatto. Oggi penso alla Barbarossa,
esatto,
Gran Barriera.
Esatto. A via del Babuino c'era il giornale radio. C'era
Viale Mazzini?
Viale Mazzini la direzione generale.
E poi tutto viene unificato, quasi tutta parte via Asiago, a Saxa Rubra, ma qua siamo appunto nel periodo degli anni 90.
Esatto.
Però se andiamo a scavare nella storia di Paolo Francisci ho scoperto altre cose. Allora, mi risulta anche, però qua forse, cioè perché hai anche condotto assieme a Gigotti Radio Anch'io, ma qui era Radio 1.
Esatto.
Quindi sei passato a Radio 1, che periodo?
No, questo è un equivoco, non era più Radio 1, si era tornati un'altra volta, è stata un'altra riforma, ossia finiva la riforma del 75 per quanto riguardava l'informazione e Zanetti diventò direttore di tutta l'informazione radiofonica di Radio Rai. Quindi scomparvero GR1, GR2 e GR3 per dare vita a GRR, giornale Radio Rai. E quindi Radio Anch'io, che conduceva Gigotti e che io sostituivo così saltuariamente, era una trasmissione, un prodotto del giornale Radio Rai.
Poi abbiamo altra trasmissione, I Misteri della Notte.
I Misteri della Notte è stata un'esperienza strepitosa, perché io sono stato per 5 anni il responsabile di tutta la programmazione radiofonica da mezzanotte alle 6 della mattina. 365 giorni l'anno. È stata un'esperienza veramente strepitosa, con il mondo della gente che vive e lavora di notte, con i nottambuli, con gli insonni, con tutte le categorie professionali che lavorano la notte, con i turnisti, i viaggiatori. È stata un'esperienza veramente unica, irripetibile, bellissima.
Di questa trasmissione mi hanno parlato anche, la ricordo anch'io, non so quale titolo c'entrassero, ma comunque c'entravano, senz'altro Fabio Brasile, Mirabella, Dino Sarti c'era, e poi soprattutto Broccoli, che è l'autore della prefazione del libro.
Umberto.
Sì.
Parli di Umberto, sì.
Sì, Bruno era allora, non Umberto.
Era sicuramente Umberto Broccoli.
E c'erano poi Enrico Morbelli e Marzio Baldi.
Dunque, di Enrico e Marzia onestamente non ho memoria. Enrico è stato un collega del giornale radio fino a che non siamo andati in pensione, è stato sempre un collega del giornale radio. Però per quanto riguarda i Misteri della Notte onestamente non me lo ricordo. I Misteri della Notte aveva una formula molto semplice. C'era un conduttore o una conduttrice e molto probabilmente sicuramente Umberto Broccoli è stato uno di questi, che portava avanti tutta la scaletta da mezzanotte e mezzo circa fino alle 6 della mattina, con rubriche all'interno, telefonate degli ascoltatori, telefonate in diretta, interviste, presentazioni di libri, cose leggere, cose più impegnative, ma insomma, riempire 6 ore di trasmissione non era. Era un impegno notevole tutti i giorni.
Non ha nulla a che vedere, o forse è la stessa trasmissione, ma cambia titolo poi con La Notte dei Misteri? No.
Allora, guarda, qui la spiegazione è molto semplice. La nostra si chiamava I Misteri della Notte perché dopo un po' che era partita, ci telefonarono in maniera molto cortese, molto gentile, molto disponibile da Mediaset, dicendo: guardate che noi facciamo una trasmissione già da tempo che si chiama appunto La Notte dei Misteri, perché noi eravamo partiti con il titolo La Notte dei Misteri.
Certe notti macchina calda, dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Vuoi restare soli, certe notti qui, che chissà contenta gode, così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario prima o poi. Senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. Può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi, così così. Certe notti sono notti, o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre prima o poi. Certe notti qui, certe notti sei solo più allegro, più ingordo, più ingenuo e coglione che vuoi. Quelle notti son proprio quel vizio che non voglio smettere, smettere mai. Vuoi si può restare soli, certe notti qui, che chissà contenta gode, sei così. Certe notti sei sveglio,
le ultime due domande, ci avviamo alla conclusione. Oggi Paolo Francisci ascolta la radio, se sì che cosa?
Allora, io ascolto della radio, per i giornali radio continuo ad ascoltare il giornale radio Rai, perché ormai sai la cadenza degli appuntamenti della giornata è un po' entrata nella vita quotidiana. Poi per quanto riguarda l'intrattenimento, ascolto musica e ascolto molto volentieri Radio Capital, perché fanno una programmazione forse molto più vicina alla mia anagrafe. E quindi, ed è una programmazione molto, molto buona, per me molto buona, ecco.
Ma io, che paradossalmente non ho mai lavorato per la RAI, ma sempre per i privati, sostengo nel libro una cosa, che c'è un solo settore dove i privati non hanno mai battuto e mai batteranno la RAI, comunque, che è l'informazione. È impossibile battere la RAI.
Io credo che, ma guarda, sono convinto come te su questo assunto, per un motivo molto semplice: fare informazione è estremamente costoso. È molto costoso. Se vuoi fare informazione originale, se vuoi fare informazione copiando dagli altri, e oggi è possibilissimo, intendiamoci bene, oggi è tutto è possibile. Se vuoi fare informazione copiando, costa zero. Se tu ti metti là, tanto sei. Se vai in onda alle 10 o alle 10 e mezza, che cambia? Soltanto che alle 10 danno le notizie, alle 10 e mezza tu ridai le notizie che hai sentito date alle 10. Fare informazione nel vero senso della parola è molto costoso e soltanto una grande azienda se lo può permettere, questo è il fatto.
Oggi insegni all'università e poi cosa fai di bello oltre all'insegnamento?
Guarda, io ho insegnato 8 anni all'università, alla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, per 8 anni fino alla metà del 2010, insomma 2014, da quelle parti là. E poi per il resto, niente, per il resto faccio il pensionato. Io ho appena compiuto 80 anni, per cui mi godo la pensione.
Complimenti.
Voglio aggiungere solo una cosa. Mi godo la pensione e seguo i miei allievi con molta soddisfazione, perché se posso ti faccio qualche nome. No, ma non è giusto, no, non è giusto fare nome. Io in 8 anni ho avuto 100 allievi, per cui sono tutti quanti ben sistemati, li sento e li vedo con soddisfazione, perché ho la consapevolezza di aver insegnato loro almeno una parte di quello che mettono in pratica.
In tutti questi anni di radio, qual è la cosa più curiosa, più comica, più strana che ti è capitata?
Guarda, onestamente così su due piedi non riesco a dirtela. Non riesco a dirtela. Più curiosa? Ah, beh, forse più curiosa. Ma questo ritorniamo veramente alla preistoria della mia esperienza radiofonica. Tu anche sei molto giovane, però tutti quanti si ricordano di una trasmissione storica della radio, Gran Varietà. E Gran Varietà andava in onda la domenica mattina e diciamo che la suggestione per l'ascoltatore era quella di seguire un grande spettacolo che si svolgeva in un grande teatro con tantissimo pubblico e con attori eccezionali. Quando fui mandato come sonorizzatore a fare l'assistente a Federico Sanguigni, che era il direttore, mi ritrovai in uno studiolo piccolo, ma piccolo, dove c'erano una montagna di bobine con le registrazioni già fatte di Dorelli, della Valeri, di tutti quanti, con i dischi per gli effetti sonori, gli applausi, eccetera, eccetera, e tutta la trasmissione era fatta in studio usando la magia della radio, quindi la suggestione che un programma fatto bene può dare e può trasmettere agli ascoltatori. Rimasi veramente colpito dal trovarmi di fronte quasi nulla. Io credevo di andare a lavorare in un grande teatro di posa incontrando questi grandi artisti, invece era tutto quanto molto più semplice.
Allora, io ringrazio Paolo Francisci e ci salutiamo con un brano musicale che scegli.
Posso scegliere io?
Sì, sì.
Allora, guarda, io direi Long Train Running, i Dubby Brothers.
Siamo proprio in tema di musica. Grazie.
Avete ascoltato?
Radio 100 più 50. 100 anni di Radio Italiana Pubblica, 50 anni di Radio Italiane Private. Cento anni o poco più, dal 1924 al 2024-25, di URI, EIAR e RAI. Cinquant'anni, dal 1975 al 2025, delle radio private italiane, dalle radio libere ai networks, fino alle radio web. Ideato e condotto da Massimo Emanuelli. Consulenza di Cesare Borrometi.